Demone, capitolo 5. Non c'è capitolo 5, perdonatemi, stavo scherzando. Filemone. Che dite? La primavera è arrivata? Sta arrivando? C'è stata una bella nevicata a New Jersey, nella zona mia, dove c'era Craig ieri sera, quindi quando lui stava partendo c'era già più o meno così la neve. Quindi spero che non arrivi qua. Allora, Filemone si trova fra il libro ai Ebrei e Tito. Quindi se trovate Ebrei, tornate un po', Filemone, e preghiamo. Oh, Signore, ti benediciamo, Signore, grazie per il sole di questa giornata. Grazie, Signore, per la Tua bellezza che possiamo vedere dappertutto intorno a noi, che possiamo vedere nella Tua opera, Signore, sulla croce. Ti preghiamo di benedirci ancora stasera, ancora una volta, Signore, nella Tua parola, di benedirci e parlarci, Signore, di benedire quelli che non sono potuti venire, quelli che sono malati. Benedici loro, Signore. E ti chiediamo che noi possiamo imparare e approfondire, Signore, la nostra comprensione della Tua grazia, della Tua opera, Gesù. Ti vogliamo conoscere ancora di più affinché possiamo apprezzare quello che Tu hai fatto e quello che Tu sei, chi Tu sei nella nostra vita, e vogliamo poter parlare di Te, Signore. Quindi Ti chiediamo di equipaggiarci, fortificarci nella Tua parola e di andare davanti a noi questa sera. Nel Tuo nome, Gesù. Amen. Ok. Stasera diremo addio a Filemone, questa breve, piccola epistola, lettera, che porta tanta somiglianza con l'opera di Gesù. Vediamo Paolo qua che sta intercedendo per Onesimo, questo schiavo fuggiasco. E la settimana scorsa abbiamo interrotto il pensiero di Paolo, in versetto 4, dove lui stava lodando il Signore, dove stava riconoscendo la crescita di questa piccola comunità che si radunava nella casa di Filemone, che forse conduceva anche questo gruppo, non lo sappiamo. Però lui stava lodando il Signore per quello che vedeva in loro e anche quello che vedeva in Filemone, perché questo, io direi particolarmente quello che vedeva in Filemone, quello che ha sentito parlare di lui. La cosa che mi piace di Paolo quando leggiamo le sue epistole, a me piace tutta la Bibbia, però provo tanta gioia nelle epistole di Paolo, perché lui sempre incoraggia la persona a cui scrive. Lui ha dovuto tante volte correggere, affrontare diversi problemi delle comunità, ed è necessario anche fare questo, però lui non ha mai trascurato di almeno menzionare quello che vede in loro, quello che il Signore ha fatto in loro, per incoraggiare le persone. Possiamo noi anche imparare tanto da questo approccio di Paolo. Penso che purtroppo tante volte non si dica abbastanza riguardo le cose buone che il Signore sta facendo. Conosco tante, anche pastori, diciamo, che loro non fanno per cattiveria, però ho sperimentato questo, che un pastore mi parlava solamente quando sbagliavo e mi ha fatto pensare che magari non ero fatto per il ministero. Bisogna correggere, bisogna affrontare i problemi, però se viene fatto solamente quando c'è qualcosa di negativo, la persona prima o poi vorrà mollare, vorrà lasciare il ministero o quello che fa. Mi ricordo una volta un fratello nella comunità da cui provengo io, non so, era forse una settimana dopo aver sostituito un altro fratello che faceva il mixer, come Andrea stasera. Questo fratello era da Egitto, un carissimo fratello, umile, gentile, e lui mi ha chiesto una sera, mi ha chiesto da parte, hai sentito qualcosa? Forse io non so, sto facendo bene o no? Ho detto, ma hai sentito qualcosa? Qualcuno ha detto qualcosa? Dice, no. Ho detto, va bene allora. Se non dicono niente, significa, vuol dire che va bene tutto. Tutto va bene. E ho detto, guarda, non ti preoccupare. È così a volte. Non aprono la bocca se va bene, se va tutto bene. Però ti faranno sapere quando non va bene. Però io penso sia buono e sano riconoscere quando qualcuno sta facendo un buon lavoro, perché noi abbiamo bisogno di sapere questo, abbiamo bisogno di sapere che qualcuno è benedetto, il Signore ci sta usando, è una cosa che spero di non dimenticare nel futuro, perché ho imparato questo di prima persona, quindi spero di essere in grado di incoraggiare gli altri come vediamo Paolo qui. Però dice in versetto 5, sentendo parlare del tuo amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Paolo tante volte ha scritto riguardo all'amore della Chiesa, alla fede, tante volte ha detto, ho sentito parlare della vostra fede, e questo è degno di nota, perché queste sono le cose essenziali. Queste sono le cose che per Paolo erano importanti, queste sono le cose che secondo me sono un buon segno di una comunità sana, spiritualmente parlando, fede e amore. Tutto inizia qui, una fede in Gesù. Non possiamo fare nulla se non abbiamo prima posto fede in Lui, però una fede in Lui ci dovrebbe portare a che cosa? All'amore. Vediamo che una genuina fede in Gesù produce questo. E quello che Giovanni dice riguardo ad essere passato dalla morte alla vita, no? Questo è il marchio di un vero discepolo. Facciamo un salto avanti in 1 Giovanni 3, 14, se arrivi a Apocalisse, se è andato troppo lontano. 1 Giovanni 3, 14. Dice, noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Quindi questo è un fortissimo segno, un'indicazione di essere rinato, di essere, come dice lui, passato dalla morte alla vita. Poi Gesù dice un'altra cosa. Andiamo in Giovanni 13, l'Evangelo di Giovanni, 13, 35. Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se siete in grado di gettare una montagna nel mare, se potete dividere il mare rosso come Mosè, se riuscite ad alzare i morti. È incredibile che Gesù ha scelto questo come il segno di essere un discepolo, qualcosa così semplice. se avete amore gli uni per gli altri. Io cercavo questo anni fa nelle chiese. Mi ricordo quando cercavo una comunità. Certo che l'aspetto mio non era un aspetto di tutti i giorni, diciamo normale, magari assomigliavo un po' a Sophie Loren, però con più orecchini e una barba lunga, fatta in una coda. Però mi ricordo quando entravo nella comunità, io non conoscevo bene la Bibbia, non sapevo quello che diceva, però avevo l'idea mia, diciamo, riguardo a Dio, che lui non giudicava l'uomo secondo l'aspetto, ma secondo il cuore, secondo quello che è dentro di lui. Mentre noi, come esseri umani, purtroppo facciamo proprio questo, noi giudichiamo secondo l'aspetto. E mi ricordo una mattina, sono entrato in una chiesa, e quando mi volevo sedere accanto a una donna, lei mi ha visto e si è spostata, era spaventata proprio, e io, che ne so, nessuno mi ha parlato, non voglio farvi sentire male, però nessuno mi ha parlato, sai, poi me ne sono andato a pensare che non volevo tornare più lì, però ho continuato questa ricerca per una comunità. E mi ricordo questa mattina che la prima volta che sono andato in Calvary Chapel, non che voglio lodare Calvary Chapel, però mi ricordo che la cosa che ho sentito lì era questo. Ho visto fede nel Signore, ho visto amore. E mi hanno accolto. Poi, cioè, è come se non avessi capelli lunghi. Loro non vedevano l'aspetto, loro vedevano un'anima che era venuta. E loro erano contenti di vedermi, loro erano contenti di vedere le persone venire al Signore. E poi, nella sala di culto, ho visto altri ancora peggio di me. E quindi ho detto, gloria a Dio, ci sono persone qua che mi fanno sembrare un uomo d'affare, non lo so, mi manca solo la cravatta. Però, queste due cose sono le cose più importanti. Le comunità... Tutte le comunità avranno problemi da affrontare, da correggere, però saranno superati con amore e con fede. Se queste due cose ci sono, possiamo dire che c'è il Signore, perché questa è la prova. Che bella reputazione, avere questa reputazione di fede e amore. Lui, Paolo, non ha detto, ho sentito parlare di quante persone stanno venendo in chiesa. Lui ha detto, ho sentito parlare del vostro amore e della vostra fede, e io voglio avere questa reputazione. Io spero che la gente parli di questa chiesa dicendo queste cose, che vedono fede, vedono amore. Spero che si dica anche per la comunità di Treviso un giorno, che vedono fede verso il Signore, amore verso gli santi. Poi dice in versetto 6, affinché la comunione della tua fede sia efficace nel riconoscimento di tutto il bene che è in voi a motivo di Cristo Gesù. Qua sta parlando di evangelizzare. Dice che sta pregando, nei versetti precedenti abbiamo visto la settimana scorsa che Paolo stava pregando per lui, gliel'ha detto. E qui dice le cose per cui sta pregando, che lui sia efficace nel raggiungere gli altri. Questa preghiera per Filemone era che lui, affinché lui venisse a una conoscenza più approfondita del Signore. Perché più lo conosciamo, più ci innamoriamo di lui, non è vero? E più siamo innamorati di lui, più vogliamo parlare di lui, e più efficaci siamo. Quindi per questo che Paolo prega e dice in versetto 7, noi infatti abbiamo provato una grande gioia e consolazione a motivo del tuo amore, poiché per mezzo tuo fratello, i cuori dei santi sono stati ricreati, ricreati. Mi piace questo. Possiamo dire in altre parole, sarebbe rinfrescato, un cuore rinfrescato, rinnovato, incoraggiato. Questo amore che Filemone aveva ha ricreato l'anima degli altri, dei santi. E anche questo è interessante perché è la stessa parola che Gesù usa quando dice a Matteo, non so come dice in italiano, andiamo lì, Matteo 11, 28, Matteo 11, 28, dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. E questa parola qui, riposo, quindi l'esperienza di Filemone che ha fatto con Gesù l'ha reso capace di rinfrescare, ricreare gli altri, l'ha reso un vaso dello stesso amore che Gesù ha verso il mondo. E lui quindi era in grado di portare queste cose agli altri. Noi, quando facciamo un'esperienza con Gesù, è così, noi diventiamo vasi del suo amore e siamo in grado di rinfrescare gli altri, di ricreare, diciamo. Però la chiave è questa, che dobbiamo ricevere da Lui, perché non abbiamo da offrire se non è quello che riceviamo da Lui. Ogni giorno non abbiamo nulla da dare se non riceviamo prima da Lui. Dobbiamo essere riempiti di Lui, vasi che possono rinnovare, restaurare, si dice, ricreare, rinfrescare gli altri. E il Signore è benedetto quando facciamo così. Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti ciò che è opportuno fare, preferisco pregarti per amore, così come io sono Paolo, vecchio ed ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per il mio figlio Onesimo, che ho generato nelle mie catene. Per amore ti prego. Qui Paolo sta facendo proprio come Gesù, no? Che fa come si dice, mediatore? Lui sta cercando di riconciliare Onesimo al suo padrone. Questo schiavo che è fuggiasco, uno schiavo fuggiasco, ma proprio come Gesù ha fatto e fa ancora oggi, in questo momento, il mediatore per noi, cercando di riconciliare il mondo al padrone, che è il padre, no? Paolo sta facendo la stessa cosa. È un esempio di Paolo che vediamo in Gesù, quando Gesù non usava l'autorità sua per se stesso, non usava il suo potere per se stesso. Ogni volta che vediamo miracolo, era perché Gesù lo faceva per un altro. Gesù, quando aveva fame, o lui o i discepoli sono andati a comprare pane, cibo, della roba, no? Però quando la folla aveva fame, che ha fatto? Ha moltiplicato il pane. E quindi vediamo che lui non ha mai usato il suo potere, la sua influenza per se stesso, ma per il bene degli altri. E qui Paolo, essendo un apostolo, non fa altro che chiedere a Filemone di fare qualcosa di bello per Onesimo. Questo è un vero mansuetudine. Un'altra parola per mansuetudine è gentilezza. E mi piace questo perché fa rima, si dice? Rima. Fa rima, no? Gentilezza non significa debolezza. Mansuetudine, gentilezza, è in realtà potere sotto controllo. Vediamo il potere di Dio in Gesù, che ha creato l'universo, ma lui lo manteneva sempre sotto controllo. Non ha mai abusato, non l'ha mai usato per cose, per altre cose. È un potere che è stato guidato dall'amore, un potere che era usato per gli altri. La cosa pericolosa è che quando noi abbiamo magari una posizione di autorità, quando noi, ad esempio un politico, un uomo politico o qualcosa del genere, e cerchiamo di usare la nostra posizione, la nostra autorità per noi stessi, per promuoverci, allora diventa pericoloso. Perché è questo che vediamo nel mondo, no? E purtroppo questo egoismo fa danno. Ma la cosa bella è che quando amiamo gli altri cerchiamo modi di benedire loro, non noi stessi. Se amiamo noi stessi e non gli altri, cerchiamo di benedire noi stessi al costo degli altri. E quindi è questo che vogliamo evitare. Paolo dice in 1 Corinzi 13:5 che amore, l'amore biblico, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie. Quindi è focalizzato sugli altri. Può succedere anche qui, è successo a me diverse volte, quando siamo focalizzati su noi stessi, uno entra magari domenica mattina in chiesa, Gianni viene, che di solito mi dà un bellissimo sorriso, ma oggi non me lo dà. E io dico, che c'è? Che ha lui? Lo prendo in modo personale, come se lui avesse fatto qualcosa contro di me. Però, e poi mi chiedo, ma perché mi ha dato quello sguardo? Sapevo qualcosa non andava, qualcosa non quadrava con Gianni. Però se siamo focalizzati sugli altri, Gianni entra, non ha un sorriso, e dico dentro di me, ma come posso pregare per Gianni? Cos'è che non va? Come posso benedire lui? Ed è così che pensiamo agli altri, pensiamo, cerchiamo di benedire gli altri. Poi in versetto 11 dice, il quale, parlando di Onesimo, un tempo ti è stato inutile, ma che ora è utile a te e a me. Dice inutile perché fa un gioco di parole qui, Onesimo significa utile, però Paolo sta dicendo sì, quando lui è fuggito non è stato proprio utile. Però adesso, soprattutto essendo nato di nuovo, essendo un fratello in Gesù, lui sarà utile. Mi piace questo, perché lui sta richiamando l'attenzione sul potenziale di Onesimo, cose che il Signore fa. Lui guarda il potenziale di noi. Il mio pastore, quando nessun altro voleva darmi un'opportunità, lui me l'ha data. Nonostante i capelli lunghi, gli orecchini, tutta la roba che magari fa paura, lui mi ha visto con gli occhi di Cristo. Lui ha visto non l'aspetto, ma quello dentro, che quello che il Signore può fare in una persona. E quindi mi ha mandato in Jugoslavia, se ci potete credere. Io dicevo sempre, mi ha mandato lì perché lui voleva liberare la comunità di me, però lui, secondo lui, l'ha fatto perché vedeva qualcosa in me che poteva essere utile, anche se il mondo non pensava così, anche se gli altri non pensavano così. E poi, per la grazia di Dio, Dio ha fatto qualcosa in me, inizia così, fa qualcosa in noi, per poter fare qualcosa attraverso di noi. Poi in versetto 12, te l'ho rimandato, or tu accoglilo come se ricevessi il mio stesso cuore. Avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse al tuo posto nelle catene che porto a motivo dell'Evangelo. Qui mi sta rimandando Onesimo, però mi piace quello che dice qui. In un certo modo non sappiamo come lui ha saputo che Onesimo era uno schiavo fuggiasco, però dice come se ricevesse il mio stesso cuore. Quindi si sta identificando con Onesimo, come se fossero una persona. Ed è Gesù, Gesù ha fatto così per noi, no? Poi dice, versetto 14, state vedendo la somiglianza fra con l'opera di Gesù e quella che Paolo fa qui? Questa epistola è bellissima in questo senso. Versetto 14, ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, affinché il bene che farai non venga da costrizione, ma da spontanea volontà. Come il Signore che non ci costringe ad ubbidire, noi vogliamo ubbidire perché? Come Paolo dice, perché amiamo. Perché amiamo il Signore, vogliamo compiacere a Lui. E il Signore non nega mai la nostra libera volontà, il nostro libero arbitrio, no? Ma obbediamo perché vogliamo fare quello che benedirà Lui. Questo è un rapporto vero, un rapporto vivo, dove c'è libertà, la libertà di scegliere. Ed è in questo modo che il Signore è benedetto con la nostra obbedienza. Infatti, forse per questo motivo, egli è stato separato da te per breve tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Andiamo fino a 17. Non più però come schiavo, ma molto più come schiavo, come un fratello a me carissimo, ma ora molto più a te, tanto nella carne che nel Signore. Se dunque mi ritieni come socio, accoglilo come me stesso. Ecco, ripete anche qui. Accoglilo come me stesso. C'è questa intimità fra Onesimo e Paolo in questo breve tempo che sono stati insieme. Ovviamente anche Onesimo era in prigione con Paolo. Però qui dice, come se ricevessi me. Dove adesso voglio provare in un versetto. Accoglilo come me stesso. Noi in Gesù siamo accettati nell'amato Figlio, dice. Siamo accettati dal Padre, proprio come il Padre riceve il Figlio. Se andiamo insieme in Efesini 1, vediamo questo. Efesini 1, ci sono tanti versetti, però leggiamo solamente questo qua. Efesini 1, 6, allode della gloria e della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio. E quindi è in lui che siamo accettati, e tutti i benefici che Paolo avrebbe avuto con Filemone, lui li sta dando a Onesimo. Sta dicendo, se avevi una camera da letto per me, bella grande, dalla a Onesimo. Fa come se fosse me. Come se fossi io lì. Da lui il cibo migliore. Trattalo come se fosse Paolo, mi piace questo, perché Gesù anche ci permette di sperimentare, di far parte dei benefici suoi, del suo regno. Che cos'è che ha detto in Giovanni 14, versetto 2? Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E quindi condivide con noi ciò che lui ha. Avremo anche parte della sua gloria. Incredibile. Torniamo in Filemone, versetto 18. E se ti ha fatto qualche torto, o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, ho scritto questo di mia propria mano. Pagherò io stesso, per non dirti che mi sei debitore perfino di te stesso. Io pagherò. Pagherò quel debito che Onesimo ha. Di nuovo, come Gesù. Gesù che ha pagato il nostro debito, perché noi non eravamo in grado di pagare. Lui ha pagato un debito che lui non doveva, perché noi dovevamo un debito che non potevamo pagare. Mettilo sul conto di Gesù. Mettilo sulla croce. Come sarebbe il mondo se tutti facessero così? Non ci sarebbe bisogno di prigione, degli avvocati. Incredibile. Sarebbe un mondo molto diverso. Però posso dire che un giorno sarà così. Sarà così quando il Signore stabilisce il suo governo sulla terra. E sarà proprio così. Versetto 20. Sì, fratello, possa io avere questo favore nel Signore. Ricreo il mio cuore nel Signore. Quindi per Paolo la benedizione che voleva ricevere da parte di Filemone era che benedicesse Filemone, Onesimo. Versetto 21. Ti ho scritto fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che tu farai anche più di ciò che dico. Non è solo Paolo qui, non è, come si dice, presuntuoso. Sono convinto che lui qua era convinto di questo fatto, perché così dovrebbe essere con i cristiani. Noi, come cristiani, facciamo al di là di quello che è richiesto, di quello che è necessario, perché siamo cristiani. Noi al lavoro lavoriamo bene perché lo facciamo come se fosse al Signore. Noi, se qualcuno ci chiede un favore, lo facciamo e anche di più. Facciamo al di là dei requisiti di quello che è richiesto da noi. Nel medesimo tempo preparami anche un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi ridato. Epafra, prigioniero con me in Cristo Gesù, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni d'opera, ti salutano. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Amen. Noi una volta eravamo come Onesimo, schiavi sotto la tirannia di peccato. Ora siamo liberi, ora siamo veramente utili nella sua mani. La nostra vita, che magari una volta non aveva alcun valore, adesso ha un valore prezioso che non può essere misurato. Perché il valore che Dio ci ha dato nel suo amato figlio. Quindi c'è questa immagine, questo esempio che vediamo in questa piccola breve lettera che mi piace troppo. Vediamo quante cose sono molto simili a quello che vediamo nella vita di Gesù, quello che ha fatto per noi. E poi direi che sono bei esempi da seguire. Non trovate? Signore, grazie di nuovo per tutto ciò che hai fatto. Grazie, Signore, per come Tu ti sei sacrificato per noi. E grazie perché Tu hai messo sul Tuo conto tutti i debiti nostri. Ed è pagato, Signore, sulla croce. Grazie, Signore, per il Tuo amore, per come Tu ci vedi e Tu ci conosci come siamo. Ci vedi dentro, Signore, all'interno. E ci vedi non solo per quello che siamo, ma quello che saremo. Ci vedi per quello che Tu farai in noi. Aiutaci, Signore, anche noi, a vedere come Te. Vedere negli altri il potenziale.
the child of God, are we governed by these principles of His kingdom that we've read?
Essendo noi figlioli di Dio, siamo davvero noi governati da questi principi che abbiamo letto?
Are we children of God?
Siamo noi davvero figli di Dio?
John had said that as many as received Him, Jesus.
Giovanni ha detto per tutti coloro che lo hanno ricevuto.
To them He gave the right to be called children of God.
A loro Lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio.
And so you can ask the Lord this morning.
Quindi tu puoi chiedere al Signore questa mattina.
To fill you.
Di riempirti.
To come into your life and.